Io ho pensato così il mio intervento, di partire da giornata di domani. Domani è la giornata di preghiera mondiale per le vocazioni. Mi è sembrato, appunto, come diceva la suora, è importante vedere se appunto Don Francesco è attuale per noi. Allora mi è piaciuto, mi ha fulminato proprio il fatto che il messaggio nella relazione scritta, poi lo troverete, il Papa scrive così, no? La fonte di ogni dono perfetto è Dio amore, Deus caritas est, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. È stato proprio questo inizio che mi ha un po' provocato. Adesso non devo leggere tutto, vorrei appunto cercare di non tediarvi leggendo, ma più che altro facendo riferimento a alcune citazioni, perché allora io vi consiglierei di leggere tutto il messaggio del Papa per domani. È uno dei più belli che io abbia letto in questi anni, perché poi il Papa va avanti, no? E dice: noi siamo amati da Dio prima ancora di venire all'esistenza. Mosso esclusivamente dal suo amore incondizionato, egli ci ha creati dal nulla per condurci alla piena comunione con sé. E poi dice ancora: la verità profonda della nostra esistenza è dunque racchiusa in questo sorprendente mistero. Ogni creatura, in particolare ogni persona umana, è frutto di un pensiero e di un atto di amore di Dio, amore immenso, fedele e eterno. La scoperta di questa realtà è ciò che cambia veramente la nostra vita nel profondo. Poi mi piacerebbe, vedete, rimanevo in senso affascinato, perché poi il Papa cita Sant'Agostino, forse ricordate quella grandiosa preghiera: tardi che ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, la sua memoria. Allora vedete, il Papa poi dice, ecco, mistero ineffabile dell'incontro con Dio, con il suo amore che trasforma tutta l'esistenza. Si tratta di un amore senza riserve, che ci precede, ci sostiene, ci chiama lungo il cammino della vita e alla sua radice nell'assoluta gratuità di Dio. E poi vedete, sarebbe bello, ripeto, invitarvi a leggerlo tutto, perché poi il Papa ha una frase che mi ha colpito, no? Cari fratelli e sorelle, a questo amore che dobbiamo aprire, è a questo amore che dobbiamo aprire la nostra vita, ed è alla perfezione dell'amore del Padre che ci chiama Gesù Cristo ogni giorno. La misura alta della vita cristiana consiste infatti nell'amare come Dio. Si tratta di un amore che si manifesta nel dono totale di sé, fedele e fecondo. Ora, anche se è pomeriggio, quindi evitiamo di addormentarci, mi raccomando, mi piacerebbe, se avete seguito, che notasse la misura alta della vita cristiana. Cari fratelli e sorelle, questo amore ci conduce appunto a costruire questa misura alta della vita cristiana, che è l'amare come Dio. Perché vedete mi ha affascinato? Perché se ricordate la Novo Millennio in Eunte, l'enciclica, la lettera apostolica di Giovanni Paolo II per la fine del grande anno santo e per l'inizio del nuovo anno santo, proprio lui ha questa frase famosa, no? È ora di tornare a riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della vita cristiana ordinaria e della santità. Ricordate una di quelle frasi che fecero epoca? La santità è la misura alta della vita cristiana ordinaria. E oggi Benedetto XVI ci dice che l'amare come Dio è la misura alta, e allora della vita cristiana ordinaria. Volutamente fa un riferimento al suo predecessore beato, ma allora ci interroga, perché ci provoca. Allora l'amare e l'essere amati non è una cosa così secondaria, perché l'amare come Dio è il fondamento stesso, noi diremmo, della santità. E meno che santi non si può essere, allora meno che capaci di amare non si può non essere. Adesso, vedete, mi fermo subito, mi trattengo dal continuare a leggere la lettera, il messaggio del Papa, perché, vedete, solo questi passi spero che vi facciano voglia di leggerlo tutto, è veramente affascinante. Ma a me serviva per questo, perché questo riferirsi così con intensità appunto all'amore, e che il Papa poi ritrova, ovviamente lo sappiamo, nell'Eucaristia, mi ha inevitabilmente riportato a Don Spinelli, se volete. A me piace chiamarlo così, faccio fatica a chiamarlo il Beato Spinelli, mi sembra così solenne, cambio sempre Don Francesco, ma se non vi va mi piego, mi raccomando, perché non è mica obbligatorio, perché Don Francesco lo sentivo un po' come vicino a me, un prete come me, allora per questo mi interrogava. Ecco, questo, ripensavo a questo quando il Papa dice che il centro vitale di ogni cammino vocazionale è appunto la preghiera eucaristica. Mi è venuto spontaneo ripensare alle conversazioni eucaristiche, ai vari scritti di Don Francesco. ma perché anche, e se volete il mio passaggio ulteriore è stato questo, di colpo pensando al Papa che dice così, a Don Francesco che dice così, mi è ritornato in mente il famoso canto, penso che dai cantatori capelli di molta gente qui lo si cantavate, l'adoro te devote, un canto bellissimo, ma a me piace non perché quando mio parroco mi diceva adoro te le volte mani giunte col pollice destro su sinistro per schiacciare, ricordate, il diavolo custode eccetera, e allora mi incudevo un po' di soggezione perché adoro te le volte testa china inchini di qui inchini di là, no, mi ha colpito la traduzione di Giovanni Moioli, ricordate, è bellissimo, come uno che l'amore rende pronto, io ti adoro, è affascinante, lì mi ha fulminato. Perché allora davanti all'Eucaristia Tommaso dice come uno che l'amore rende pronto, io ti adoro, o Dio che ti nascondi. E poi l'altra splendida frase, strofa, ricordate, fa che io sempre di più in te creda, che sempre di più in te speri, abbia speranza, che sempre di più io te ami. In latino bene, però è bellissima anche in italiano, vedete, quel sempre di più, magis te credere. Quel magis che vale per tutti. Perché vi dico queste cose? In questo parallelo tra, ripeto, il Papa, Don Francesco e San Tommaso, mi è ritornato alla mente, mi è dato molto, quello che io amo sempre ricordare, e lo uso come cifra, visto che mi ha tirato dentro come santificatore, santuttologo. Vedete, perché qual è il criterio, a mio parere, per riconoscere un santo vero? Appunto, a quanto pare stamattina l'avete già fatto. Il santo è uno che ha questa caratteristica, deve essere sempre e misteriosamente presente al tempo. È una frase che ho imparato, così vedete, non è che siamo così geniali, da Giovanni Paolo II, quando nel 1996 ci fu il 16° anniversario della morte di Sant'Ambrogio, il Papa ci scrisse appunto una lettera molto bella, appunto c'è questa frase che ho sempre amato, no? È proprio dei santi, restare misteriosamente contemporanei di ogni generazione. È la conseguenza del loro profondo radicarsi nell'eterno presente di Dio. E io lo uso molto come criterio. Se uno può parlare ancora a me oggi, allora sì è un santo. Non è uno che, se volete, passa col tempo. Dovrò forse fare io lo sforzo di superare certe cose. Per esempio, Don Francesco pregava alla maniera dell'Ottocento, col famoso voi. E qualcuno dice, ma preghiere sono passate. Io invito, prova a trasformare il voi in tu, e cambia tutto. Qualche volta ci fermiamo all'esterno, invece è anche bello provare a entrare nel cuore di una persona. Ma proprio questo allora mi spingeva allora a dire se o come verificare se è veramente attuale. Io l'ho scandito su quattro momenti, vedete anche insegnando storia della Chiesa, eccetera, viene un po' spontaneo, poi facendo le cose dei santi. E quattro momenti che sono per me la verifica di una santità: il tempo in cui visse, la vita che visse, il cuore che ebbe e i frutti che lasciò. Se volete, così vedete, sono quattro punti, vi ripeto, così sapete quando siete liberi finalmente, arrivati al quarto punto è finito. Vedete, il tempo in cui visse, la vita che visse, il cuore che ebbe, i frutti che lasciò, se volete, voi la speranza che siete. Perché, ed è lì stato per me appunto, non avendo questa esperienza, è affascinante vedere, incontrare, accompagnare questo beato che speriamo di fare presto santo, con tutte le grazie o miracoli che sta facendo, e prima o poi ci riesce, mi raccomando, perché così si fanno un po' di prove e poi viene fuori grosso miracolo. Allora, detto questo, mentre speriamo di canonizzarlo presto, il tempo, perché vedete, certo, e spero che non sia una lezione di storia troppo lunga, ma vi ricordate, facciamo sempre un po' di ripasso, nasce nel 1853, se volete, tre anni dopo la nascita del Cardinal Ferrari, vedete, beato, e poi dopo entra in seminario, mi ha colpito nel 1871, se volete anticipo subito, l'anno prima era stata per Roma, era passata all'Italia, ma dopo li riprendiamo. Venne ordinato sacerdote nel 1875. Poi dopo, certo, sappiamo, fonda insieme appunto a Caterino Cesare Comensoli le adoratrici nel 1882, nel 1889 deve lasciare, e poi dopo salto subito e muore appunto il 3 febbraio 1913. muore, vedete. Ecco, queste date, appunto, forse è un po' la fortuna che ho avuto, do i numeri e poi la gente si annoia sempre con la storia, ma provate a riprenderle, appunto, in una lettura, proprio una lezione storica, come si legge la Bibbia, cosa possono insegnarmi queste date? Allora potremmo ripercorrere velocemente, no? Perché notate, 1853-1859, a 6 anni, la seconda guerra d'indipendenza, vado solo per flash, così se vedo delle teste che ciondolano solo per fermarmi. Vi ricordo la seconda guerra d'indipendenza, che sarebbe una lezione, quando appunto Garibaldi con l'impresa dei 1000, poi allora Vito Emanuele II scende subito verso di lui, si incontrano a Teano, ma Vito Emanuele II deve attraversare gli stati pontifici e è la prima sottrazione, non ritorneranno più al Papa quelle regioni, le ha di fatto prese. È una conquista, un primo passo, e comincia a nascere appunto il famoso Regno d'Italia, ma è dopo allora nato il Regno d'Italia nel 1861, frutto di questa guerra. Ricordate come anche avvenne Cavour in quelle discussioni, mi raccomando, rispettosissimi, quando dice appunto il famoso slogan libera Chiesa in libero Stato, e si opponeva libera Chiesa e libero Stato, perché Cavour, giustamente per la sua mentalità, voleva la Chiesa nello Stato. Mi ha anticipo che mi ha sempre colpito la famosa legge delle Guarentigie del 1871, che riconosce al Papa una certa libertà, di fatto, vedete, gli concede, i verbi sono sempre concede, il re concede al Papa, pensate, il palazzo apostolico viene concesso gratuitamente in perpetuo usufrutto al Papa, per cui il Papa è praticamente un ospite del re. Mi fermo, vedete, poteva essere accettabile. Nel resto del mondo avete in mente le chiese, pensate alla chiesa anglicana che è soggetta al sovrano. Per questo Pio IX contro le forze lottò contro questa mentalità. Non entriamo adesso, basta solo ricreare essere cristiani in quel tempo, queste tensioni che il liberalismo di allora voleva a tutti i costi, una chiesa da controllare. E di fatto in questi 10 anni, troverete sempre nei fogli, quindi non preoccupate, quando appunto, pensate, faccio subito l'esempio di Milano, proprio prima della battaglia di Magenta muore l'arcivescovo Carlo Romilli, bergamasco, e allora ecco che viene il Francesco Giuseppe, nomina come arcivescovo appunto Paolo Angelo Ballerini. Però 2 giorni dopo deve abbandonare la Lombardia perché è stato sconfitto e lascia come ultimo regalo questo arcivescovo. È chiaro che il governo italiano non lo volle mai riconoscere, era l'ultimo regalo lasciato dall'imperatore. E Pio IX, che era molto, se sarei troppo rigoroso su queste cose, accettò, l'ha nominato avendone il diritto. Risultato. Il Papa conferma Ballerini e Cesco di Milano, il governo lo rifiuta. Per 8 anni Milano è senza Cesco. E saranno 150 le situazioni di questo tipo. E quando un vescovo si ribella, avete in mente la festa del 2 giugno, la festa dello statuto, bisognava accendere le luminarie, mettere la bandiera sui campanili, se un vescovo si ribella viene arrestato. Pensate, abbiamo appunto almeno 16 vescovi messi, processati. Vado avanti senza perdermi, mi basterebbe portarvi casomai un'altra cosa che mi ha sempre colpito, gli altri tanti minuti. Il 1863, a 10 anni, Don Francesco, quindi ormai certamente a scuola eccetera, viene pubblicato un inno di Giosuè Carducci, che fu così bello che Giosuè Carducci poi divenne professore, rinvise la cattedra di letteratura a Bologna e divenne quello che organizzava gli esami di ammissione per nominare i professori universitari. Un inno bellissimo, l'inno a Satana, già bada, serve il titolo, è anche bello, se volete vedere qua 2 strofe, a te disfrenasi il verso ardito, te invoco Satana re del convito, via l'aspersorio prete il tuo metro, no prete, Satana non torna indietro. Saluti o Satano, ribellione o forza d'indice della ragione, sacra te salgano gli incensi e i voti, hai vinto il Geova dei sacerdoti. Spero che vedete questo, l'inno a Satana. Mi serve perché, se volete, poi devo stare attento ad andare avanti, per riflettere. Come crebbe? Noi forse lo dimentichiamo, perché poi il mistero della Chiesa in Italia è come è passata. O se volete, lo zoccolo duro, la fede di popolo. Ma chi cresceva nella scuola? Ricordate, l'insegnamento religioso fu abolito. È impressionante. Di fatto viene contestato, soffocato, ritornerà tristemente con Gentile, col fascismo. Ma nelle scuole era abolito di fatto. E quindi i ragazzi crescevano imparando queste cose. È una storia che, vedete, credo che noi per fortuna non ricordiamo. A me basta, crebbe così, andando a scuola si sentiva dire queste cose. Certo, poi potrà trovare un buon maestro. Vado avanti subito, diventa prete, entra in seminario, scusate, nel 71, quando appunto il Papa è prigioniero e le accuse feroci, il Papa che appunto non vuole fare la pace con l'Italia. La campagna di stampa, impressionante. Diventa prete nel 1875, l'anno santo, che però sapete fu un anno santo a porte chiuse, perché il Papa non poteva o non voleva uscire dal Vaticano, perché l'avrebbe, appunto, sarebbe stato un segno di riconoscimento di quello che dicevo prima. Allora, ed è interessante, un anno santo umiliante. Pensate che appunto Ernesto Nathan, il gran maestro della massoneria di quel tempo, organizza il 20 settembre un contro giubileo massonico. A Napoli si farà un grande pellegrinaggio, non andò nessuno, mi raccomando, appena 300 persone, però è organizzato un contro giubileo, inaugurato appunto il venerdì santo con un grande banchetto appunto a base di carne di maiale, che sapete, è proprio quella che si mangia il venerdì di quaresima. Ecco, era una sfida, una derisione, ma era piena. E mi fermo, basterebbe invitarvi a guardare a Milano in Piazza del Duomo la statua del Redentore Emanuele II com'è. Beh, ovviamente guarda il Duomo e si tira indietro. Cos'è quella cosa lì? Vado avanti ancora. 1882 nascete, e però appunto pochi mesi prima Pio IX, ricordate, che aveva chiesto di essere sepolto nel cimitero del Verano come un semplice romano, proprio un umile. Allora gli preparano la tomba in San Lorenzo con le mura, che tocca il Verano. Finalmente si decide di portare il suo corpo, è una storia lunga, il 13 luglio del 1881, vedete, pochi mesi prima, portano la pesantissima cassa papale, e proprio di sera, al buio, per ordine del governo, improvvisamente, ancora oggi non si sa bene come mai, compaiono al buio dei facinorosi che fermano quella carrozza, che non ha nessun segnale, tirano giù, scaricano la bara papale pesantissima e la trascinano verso il Tevere gridando al fiume il Papa Porco, che non è proprio una cosa bella a dire, mi raccomando, però capite, a questi gesti si arrivava. Poi di fatto compare la polizia e viene, forse solo un gesto di una manifestazione, però pensate che umiliazione. Poi lasciate voi pensate i preti che vivono in quell'epoca, in quegli anni, i cristiani convinti, allargate voi l'orizzonte, perché poi la domanda che nasce è: ma chi glielo ha fatto fare? È la domanda che mi affascina sempre, come mai un'esplosione di santità in un secolo di tanta persecuzione? E allora vuol dire che dovremmo rivedere, oppure tranquillizzarci, non dobbiamo avere paura, ma vado avanti. Quando voi nascete, nel 1832, è bello, era l'anniversario, il sesto anniversario dei Vesperi Siciliani. Questo permettete che lo legga perché è troppo bello. Allora fu fatta una grande manifestazione sul campanile del Duomo di Palermo, fu messa una lapide, è stata rimossa recentemente, diceva così la lapide: nel 31 marzo 1282, da questo tempio sacro allo spirito animatore di Dio, il popolo siciliano, per 16 anni conculcato ed oppresso, un'anima irruppi ad infrangere l'aborrito giogo angioino, che perpetua fautrice di invasioni straniere, con le abusate armi sacerdotali, la curia papale gli aveva posto al collo, ed oggi, al compiere del sesto secolo, mestamente memore, altero e sanguinoso, ma necessario riscatto, a documento perenne di ciò che possa la cupidigine di un sacerdozio aberrante e la giusta provocata ira di un popolo, in nome dell'Italia che indipendenza oppose. Avete seguito? Basta questo, vedete, appunto, la cupidigine di un sacerdozio aberrante. Erano le frasi che giravano sui preti. Mio nonno, che non è proprio vero di quegli anni, ricordo che quando si ubriacava ogni tanto appunto cantava anche come prete, perché poi appunto con le budelle dell'ultimo prete impiccheremo l'ultimo re, e mia mamma si vergognava perché ero lì anch'io, vedete. Però mi ha sempre aiutato a sapere che mio nonno avrebbe impiccato appunto con le mie ultime budelle appunto l'ultimo re. Non c'è, ma è interessante, era un canto che girava, ma vedete. Perché dico queste cose? Adesso mi fermo, se no non finiremo più. Vi ho solo un po' condotto. L'ultima data sarebbe il 1913, pensate, è già in atto, è già si è compiuta la guerra di Libia, 4.000 morti solo per noi italiani. È l'antefatto ormai di quella terrificante, inutile strage che fu la prima guerra mondiale, che fu combattuta anche, ricordate, anche contro la fede, il cristianesimo. Conclusione, perché vi dico, mi sono fermato su questo, riflettevo, come ha fatto, ve l'ho già detto, no? mi affascina, come ha fatto? Certo, l'ho detto, potrei dire la famiglia, eccetera, ma chi gliel'ha fatto fare? Penso ai giovani di oggi, non so, che dicono, ma perché dovrei farmi prete? È impressionante. Chi me lo fa fare? Don, la tua vita, non vi è mai successo di dire così da qualche anche ragazza? Ma la tua vita non la farei mai. Vedete, lui invece la fece. Pensate a che cosa è stato in questi anni, 10 anni, l'attacco mondiale verso la Chiesa Cattolica, dobbiamo pur dirlo. Un attacco anche concentrico, organizzato. Allora vedete, Don Francesco mi affascina perché non si scoraggiò. Allora mi insegna o mi ricorda l'importanza dell'ottimismo, della fiducia. E qui sarebbe stato bello, e potremmo, vedete, è ricco il suo epistolario di inviti a non scoraggiarsi. Dopo lo vedremo, anche per lui non fu facile, però mai, appunto, la stessa vostra nascita qui, no? Quando appunto non conveniva rassegnarsi, e invece propose, ve la sentite, di ripartire. Dopo che era stato travolto da quante infamie e menzogne. Allora mi insegna il coraggio di non scoraggiarsi mai, il coraggio, se volete chiamatelo come volete, di coltivare la speranza, o se volete l'ottimismo. Quello che nell'Ottocento appunto fu il segreto, fu appunto questa fiducia. Io nei fogli vi ho messo una frase, perché dopo devo giocare anche io in casa, mi raccomando, sapete, noi ambrosiani siamo un po' bauscioni, ci piace andare in giro e dire che siamo più bravi di tutti, perché contemporaneo appunto di Don Francesco, vi dicevo già apposta, l'ho detto, che è Ferrari, che appunto ha 3 anni appena in più, proprio nel 1895, a un convegno di giovani salesiani, parla così ai giovani di allora, gli stessi anni. Di chi sarà l'avvenire? L'avvenire della scienza, ma non della scienza pretendente, atea e fallace, bensì di quella scienza che parte da Dio. L'avvenire per il progresso dell'umanità, ma per quel progresso che tende verso il proprio miglioramento, non già verso la propria rovina. L'avvenire della fratellanza, ma non della fratellanza ipocrita, della demagogia rivoluzionaria, bensì della vera fratellanza dei popoli, di quella fratellanza che per esistere ha bisogno della fede. L'avvenire della scienza cristiana, della fratellanza evangelica, della luce religiosa. E qui si potrebbe fare un ritiro. Notate, l'avvenire è del cristianesimo. Se notate, se avete voglia, i 3 criteri che usa sono terribili. L'avvenire non è della scienza fallace. In questi giorni è comparso Science, questa rivista scientifica, che dimostrerebbe che scienza e fede sono inconciliabili, perché la scienza risponde a una parte del cervello, mentre la fede è un'altra parte del cervello. Le emozioni sono una parte del cervello, le riflessioni sono un'altra parte. Conclusione, il cervello dimostra che fede e scienza sono incompatibili. Dice qui questo dottissimo articolo, che Cacciari dice fuori in testa chi l'ha scritto, ma dimostrare che la fede e la scienza sono inconciliabili. È la scienza la vera maestra. Ferrari dice la scienza cristiana. La fratellanza, vi ricordate, erano dei nomi tecnici della massoneria. la fratellanza evangelica. La luce, il sole dell'avvenire, ricordate, c'è anche, era, noi diremmo, il socialismo, la luce religiosa. Quando leggo questo dico, quello che sostenne uomini così è questa grandiosa, rocciosa fede, speranza, convinzione. Allora mi domando, noi l'abbiamo. Vi ricordate che cosa ci disse Giovanni Paolo II, appunto concludendo la nuova millennio e ultimo? Andiamo avanti con speranza. Un nuovo millennio si apre davanti alla Chiesa come un oceano vasto in cui avventurarsi, contando sull'aiuto di Cristo. E tu rimani lì, dici, ma queste cose le ho sentite leggendo gli scritti di Don Francesco. L'aiuto di Cristo, quel totus tuus così fondamentale per Giovanni Paolo II, ma anche, appunto, ricordate, per Don Francesco. E allora, appunto, questo mi porta a domandarmi se per caso non ci possa insegnare a ricreare anche per noi questa fiducia. Io qui nei fogli vi ho messo, ma vedo che l'orologio è più veloce di me, ma appunto nelle conversazioni eucaristiche, no? Con il cuore sereno e pieno di gioia, oggi vengo a presentarmi a te, che sei tutto il mio bene e la mia speranza. Tu sei con me sempre, tanto buono e accogliente. Così vengo ad inginocchiarmi davanti a te, per offrirti i miei pensieri e alcuni momenti di questa giornata. Mi fermo, mi basta l'inizio, lì ci vedete, con il cuore sereno e pieno di gioia vengo a presentarmi a te, che sei tutto il mio bene e la mia speranza. Dunque, questa fu la sua molla. Se io devo fare il sapete, il predicatore, il padre che mi frusta, la coltiviamo sempre. Non vi sembra che una tentazione sottile di oggi, che sembra pervadere, ma chissà, chissà come andiamo a finire, chissà dove andiamo a finire, non è questa tante volte la domanda? Noi forse sbagliamo, non dico, perché non custodiamo questo valore profondo, la certezza che dobbiamo avventurarci in questo oceano vasto con la forza della nostra fede, per cui non si temono più le difficoltà, non si guarda più al mondo temendolo o accusandolo. Don Francesco non passò il tempo a dare la colpa allo Stato, semplicemente cercò di vivere amando. Quanta gente dice, ce l'hanno su con noi, ma perché ti preoccupi, perché non ti basta di amare? Il suo tempo, vi dicevo, il secondo punto che volevo trattare, riassumendo, mi raccomando, vedete, sono quasi, non si è ancora addormentato, non ho visto ancora cadere nessuna testa per il momento, ma vedete, è quella che ho messo, interrogo la sua vita. Anche è stato interessante, appunto, per me, non conoscendolo, leggendo un po' di vite, mi ha affascinato la vita di Don Giustino Borgonovo, che anche solo perché è un ambrosiano, mica per altro, mi raccomando, ma perché poi l'ha scritta nel 39 in quegli anni, e poi a quelle finezze era un grande maestro, appunto anche lui faceva le cose dei santi, quindi maestro, quell'occhio di vedere le cose che quello che sembrano minuti in realtà sono profonde. E allora, vedete, anche qui potrei dire la sua famiglia, poi lascio liberi tutti, mi raccomando, ma se dovessi rileggere da uomo moderno, è vero che appunto furono appunto presso i famosi appunto marchesi Stang, eccetera eccetera, però erano appunto comunque domestici, è vero che ebbero molte responsabilità anche prendersi cura dei parenti, della famiglia, però erano sempre domestici. Non so, vedete, se dovessimo fare uno studio psicologico di come in fondo sì, tu comunque devi sempre dire sì, sono buoni con noi, ma sono sempre loro i padroni. Primo elemento velocissimo, mi raccomando. Secondo, che viene e conseguenza, sapete, il fatto che avessero molte dimore, cambiavano spesso dimora, si legge così, no? Secondo, mi raccomando, ma anche qui vi viene in mente come è importante per la stabilità, soprattutto nella fanciullezza, perché ti aiuta molto ad avere dei punti fermi. Penso che chi di voi poi è a scuole materne lo capisce subito. Un bambino ha bisogno di punti fermi che gli danno quella sicurezza anche. Un ragazzo certamente sensibile, anche perché forse può essere inevitabile, quando ti mancano i punti fermi diventi ipersensibile, perché le cose nuove subito acquiscono l'intelligenza, ma acquiscono anche il senso di incertezza, di il bisogno di essere subito all'altezza della situazione. Vedete, allora dopo ti accorgi che appunto Francesco, a quanto pare, così dice appunto Monsignor Borgonovo, non era né calmo né indifferente, piuttosto impulsivo, e dice, ecco, mi sembra strano che non fosse così da bambino, perché me lo dovrei aspettare, come tanti bambini, appunto, forse così, un po' impulsivo, appunto, potremmo dire intelligente, vivace, mettete quello che volete, però con un carattere che dovette plasmare. Mi ha anche qui poi dopo affascinato, lo metto subito, il fatto che poi la gente rivolta, quando chiese appunto a Monsignor Bonomelli di averlo come parroco, ricordate, ne decantò la bontà d'animo. E questo diventa bello, deve aver fatto un bel cammino per essere un impulsivo da bambino e per dire, se ce lo dà, noi smettiamo a quanto pare di essere cattivi, di litigare, di opporci. Lui è buono, ma non dovete essere così naturale per lui. Dopo vedo avanti, certo, vado avanti e trovo che certamente doveva essere un ragazzo molto capace di relazioni. Questa è casomai l'altra cosa. Una famiglia di grande fede che lo spinge appunto, o lo spinge a portare aiuto ai poveri, eccetera. Ma salto, perché l'altro punto che mi colpiva era la salute cagionevole. Uno degli elementi forti, ricordate, a quanto pare fu sempre di salute cagionevole, dovette frequentare da esterno il Sant'Alessandro e anche il seminario. Anche qui vedete, uno direbbe, beh, anche Paolo VI l'ha fatto, ma Paolo VI è evidente, e molti tratti psicologici di Paolo VI dipendono anche da questo, anche Schuster li fece. Lo studente esterno in un collegio interno. Fate voi un po' la riflessione. Perché questo qui torna sempre a casa, che poi sia lo zio in altro conto? Perché noi siamo qui, e ricordate, faccio l'esempio del seminario, il seminario non era un luogo in cui si mangiasse crapulosamente, anzi, è un ottimo luogo per fare una cura dimagrante, anche adesso. Infatti io stesso, quando ero un po' alleggerito, mi vado a mangiare per un mese con gli alunni, allora torno intorno al peso forma. Poi vado a mangiare appunto sui repertori superiori e di nuovo dopo devo cambiare la misura, la taglia dell'abito. Ma questo, ora, a noi sembra, ma non fu così semplice, perché lui, lascio a voi le gelosie, le invidie, le purtroppo così facili situazioni, per cui non ti senti sempre capito, non ti senti sempre accolto. Eppure vai avanti. Questo non fu così scontato. E poi la salute, vi ricordate quando rimane praticamente paralizzato con le brucce per appunto una caduta, vi dicendo, e poi quando si manifesta l'artrite. Poteva dire, ma perché Signore? Non è spontaneo. Perché Signore? Ma io mi consacro a te e me ne va tutte, mi vanno tutte storte. Vedete, questo andrei avanti ancora, poi dopo vedete in questa vita il servizio militare, che poteva essere umiliante a quel tempo, pensate, di fatto i seminaristi sono obbligati a meno che non abbiano i soldi per pagare l'esenzione, e però se fare il servizio militare avete in mente la vita da caserma. Che esperienza feci in quei 4 mesi da caserma? E poi congedato perché appunto non se ne può fare niente, è così ammalato. Cosa può provare? Non potrà essere portato a dire non valgo niente. E poi, se sei nel cammino di Dio, ma Signore, ma dove sei? Poi viene ordinato sacerdote, qui affascinante, ma lo sapete, mi ha affascinato, a quanto pare, se ho capito bene, unico ordinato nella villa di campagna, e sarà stato il cerimoniere, è sempre colpa del cerimoniere, mi raccomando, in questi casi, appunto, che gira le pagine troppo e non gli impone le mani, io dico, beh, un vescovo, un mini, con tutto il rispetto per i vescovi, mi raccomando, dovrebbe ricordarsi vagamente che ci vuole quel gesto lì. Non pretendo che sappia la preghiera a memoria, ma il gesto, ecco. E lui celebra messa, ricordate, e intanto il problema, ma è valido, non è valida, e arriverà dopo un po' il rinnovare l'ordinazione. Qui provate, che cosa ha provato quando ha detto no, sono tutte invalide le tue messe, la tua prima messa? Beh, non succede, mi sembra, a voi, ma la prima messa per un prete, per un giovane, la prima volta in cui prima giocavi a dire la messa, non so se voi giocavate a dire la messa, no? E quella volta quando dici questo è il mio corpo, diventa veramente, provate a prendere un giovane che sa che questa volta, come dice, le volte la tua benedizione questa volta attacca. Che cosa ha provato quando questa emozione, questo sacerdozio così deriso, preso in giro, umiliato? Perché, Signore? Ma poi quello che mi ha colpito ancora di più poi è il giudizio lasciato dal rettore quando appunto è diventato prete, d'abilità distinta, di salute fiacca, di costumi ottimi, di carattere riservato e buono, lasciato a casa. E lì, non so, ripeto, non vorrei, leggo, dico, certo, cosa può aver provato quando lasciato a casa? Tradotto, non sappiamo cosa farci, in un linguaggio moderno. È interessante, successe così anche a Montini, che fu mandato a Roma dicendo al rettore del Lombardo, è molto bravo, è molto, molto più, molto intelligente, è molto malaticcio, veda lei cosa farne. È interessante, il Signore a quanto pare ha un po' di fantasia. Ma appunto, e allora certo, vedete, per fortuna in quel tempo c'è lo zio che lo prende, l'avete tutti in mente, che non devo ripetere, che lo custodisce, succedeva. A me basta dire, però il suo inizio di è entusiasmante, pensate, oggi un prete giovane è quasi un tesoro prezioso. Che cosa non sarebbe bello entrare nel suo cuore? E poi dopo, appunto, certo, potremmo dire, è la provvidenza che lo conduce a predicare, a seguire gli ordini religiosi nuovi, lo conduce a incontrare appunto la Commensoli, a iniziare, e poi dopo però, subito, 7 anni. 7 anni sono un soffio. Il sogno che è entusiasmante dello sviluppo, non hai ancora capito che è cresciuto enormemente e ti senti letteralmente buttato fuori. Ti è proibito e vai avanti e chiedi la carità di essere accolto. E vieni qui, mi ha colpito, e poi chiedi udienza a Monsignor Bonomelli, uno dei più buoni. Quando gli dicono che appunto c'è Don Francesco Spinelli, non lo voglio neanche vedere. Non lo voglio neanche vedere. Poi lo vede perché il segretario, che ha visto la reazione rispettosa, va bene, io ero solo per inseguirlo. Allora il segretario, che rimane male vedendo tanta tristezza in questo prete, chiede, prega, il vescovo lo accolga, lo saluti. Per fortuna sono i segretari. Perché ricordate, poi vedete, perché allora Bonomelli lo incontra, il famoso, non so cosa è successo, non voleva vederlo un istante prima, ne rimane affascinato 2 istanti dopo. E qui ti fermi e sai come veramente la provvidenza guida. Io qui nel foglio ho solo messo una frase che mi è piaciuta del 1890, tra le tante, vedete, è una alla lettera a suo fratello Don Costanzo. È forte la lotta che sostengo. Se non mi viene in aiuto una gran forza di grazia soprannaturale, io mi sento oppresso, avvilito, schiacciato. Prega per me. Prega perché mi tolgo un po' dall'incubo di tanta malinconia. L'ho scelto apposta perché, vedete, anche qui non vorrei che pensasse, ma lui era un santo, sai, sapete, i santi sono come Schwarzenegger, come appunto i cavalieri di Dio, forti, eccetera. E ebbe momenti veramente profondi, e è forte la lotta, ed è un po' naturale, sarebbe stato piuttosto strano, prega per me, ma mi fermo con la vita E dico, beh, allora questa vita, questo qui, prega per me.